In questa lezione tratteremo diversi argomenti relativi al significato e alle regole delle punizioni che la Torah dà sui diversi tipi di peccati. Infatti i peccati vengono catalogati con il tipo della punizione e ognuno di questi, ogni categoria, può avere ed ha non solo diversi ma tanti dettagli, tanti componenti. Poi vedremo in generale le punizioni si dividono in, potremmo dire, in tre categorie proprio grosse, pena di morte, karet e le frustate. E ogni peccato è relativo e è collegato con una di queste punizioni. E quando si vuole valorizzare un precetto, una mitzvah della Torah, lo si guarda in base al tipo della punizione che si riceve e si capisce quanto è importante quel precetto. Piccolo esempio, molti ebrei considerano il giorno di Kippur un giorno importantissimo, un giorno solenne, tutti diventano degli angeli di Kippur, non prendono la macchina, non accendono la luce, digiunano, mentre Shabbat, che ogni settimana abbiamo uno Shabbat ed è molto più impegnativo, diversi tendono a sottovalutare, prendere con leggerezza e osservare di meno che il Kippur. Ebbene, questo è un errore molto grave. Non solo perché uno non deve dire questo è più importante, questo meno importante. E spesso le persone fanno le differenze per comodità. Chi pure una volta all'anno allora è comodo osservarlo, va bene, ci sta dentro, come si dice in italiano. Invece il Shabbat ogni settimana è molto più impegnativo, per cui lasciamo perdere. Cioè, è troppo impegnativo. Ma la gravità di questo errore è legata al fatto che non solo Shabbat e quanto Kippur, ma è più severo, è più importante, è più grave di Kippur. Poiché chi trasgredisce il giorno di Kippur o mangiando o facendo qualsiasi azione vietata, la sua punizione secondo la Torah è solamente, tra virgolette, solamente di karet, che è morto dal cielo, come parleremo dopo. Mentre la trasgressione di Shabbat viene punita con la pena di morte, che è molto peggio di karet. Poi noi sappiamo che ci vogliono dei testimoni, i testimoni devono essere super kasher, il Sanhedrin cerca sempre di trovare un difetto nei testimoni, questi testimoni devono aver avvisato la persona che ha fatto il peccato e lui deve averlo fatto lo stesso davanti a loro. Come parleremo dopo, non è facile eseguire una pena di morte. Ma quello che noi stiamo cercando di capire è che Shabbat, avendo una pena molto più grave di Karet, di Kippur, noi impariamo a capire che Shabbat, secondo la Torah, secondo la volontà di Hashem, ha un peso maggiore di Yom Kippur. E questa leggerezza che alcune persone prendono nei confronti di Shabbat non ha nessuna radice biblica e non ha nessuna fondamenta nel pensiero della Torah, e l'unica giustificazione di questo grave errore è la pigrizia e la priorità che l'uomo fa solo per piacere e comodità personale. Come dicevamo prima, chi pur una volta all'anno è facile, mentre è Shabbat ogni settimana. Per cui sapere le punizioni, anche se oggi non c'è la pena di morte, anche se oggi il karet non viene veramente eseguito, però bisogna sapere la punizione che ci dovrebbe essere, sia per sapere la gravità di un peccato, sia per sapere il valore, e sia per sapere la differenza, che Shabbat, per esempio, è più grave di Kippur. Delle volte ci sono due trasgressioni che uno deve fare, e in base alla gravità di queste due trasgressioni, se lui deve scegliere tra le due, prende quello meno grave, per esempio. In particolare uno che vuole convertirsi, ci dice la Torah che deve imparare i precetti della Torah deve imparare le basi, le fondamenta della fede, della emunah, e deve anche imparare le punizioni. Per questa ragione è importante imparare le varie categorie e le varie punizioni per essere pronti ad accettare la fede ebraica e tutte le sue conseguenze, ovvero le punizioni per le trasgressioni che Chas Shalom uno potrebbe fare. Tutto questo noi lo impariamo molto bene dalla storia di Ruth. La Megillah di Ruth è una delle Megillot, una dei Ketuvim, come la Megillah di Esther, che è famosa, c'è la Megillah di Ruth. E noi sappiamo che Ruth è la storia di una donna moavita che si è convertita all'ebraismo con sincerità, con amore, con sacrificio, ed è un esempio di conversione fatto l'Eshem Shamaim, fatto proprio come Dio comanda, nel vero senso della parola. Allora vediamo nel primo capitolo della Megillah di Ruth, si racconta un po' della sua storia, e facciamo un piccolo riepilogo prima di entrare in questo argomento, prima di specificare i dettagli delle punizioni. Innanzitutto il valore numerico del nome Ruth, Resh è 200, Vav è 6 e Taf è 400. Il totale, il complesso del valore numerico del nome Ruth è 606. Infatti tutte le mitzvot sono 613. Ma anche un non ebreo è tenuto ad osservare i 7 precetti di Noach, 7 mitzvot bene Noach. Per cui Ruth osservava già 7 precetti da prima di convertirsi, per cui quando lei si è convertita, lei ha aggiunto solamente 606 precetti. Per cui il suo nome, Ruth, racchiuderà la sua essenza, il suo giur, il numero dei precetti che lei ha accettato. Sappiamo che il nome di ognuno rappresenta l'essenza di quella persona. E da quando Ruth è nata, lei già l'hanno chiamato Ruth. E questo dimostra anche la famosa tesi che dice che ebrei si nasce e non si diventa. Prima ancora di fare la conversione, la persona che trova questa grande attrazione verso la Torah, verso le mitzvot, verso Hashem, verso la fede ebraica, lui già da dentro ha questa attrazione, questo sentimento, questo legame profondo, perché la sua anima è un'anima ebraica che è venuta in questo mondo in un corpo non da genitori ebrei, per cui vuole ritornare a casa sua e fa questo percorso di Giur. Più volte ho spiegato che una delle ragioni di questo fatto, che nelle nostre generazioni ci sono molti Giurim, potrebbe essere legato al fatto che molti ebrei hanno lasciato la loro missione, il loro percorso di vita in maniera prematura. Sono stati uccisi dai vari eccidi, varie stragi, in particolare Seconda Guerra Mondiale, dalle camere a gas dei discendenti di Amalek, dei nazisti, per cui molte di queste anime hanno dovuto tornare in questo mondo a completare il loro percorso e non hanno trovato abbastanza possibilità, corpi di genitori ebrei, per cui hanno dovuto tornare in questo mondo da genitori non ebrei e hanno fatto questo percorso di ritorno verso la fede ebraica, verso la propria identità. Ecco perché noi troviamo da Ruth, che lei si chiamava Ruth, che vuol dire 606, che è esattamente il numero che un Ger, una Ghioret, accettano quando fanno la conversione. Il suo nome, 606, rappresentava questo suo percorso, la sua vita, il suo ritorno verso la sua origine, e questo spiega come mai lei aveva questo nome ancora prima di convertirsi, molto prima di convertirsi, prima che lei sapesse dell'ebraismo, perché nella sua anima già c'era segnato questo destino. Il Rebbe di Lubavitch dava sempre come esempio un passo talmudico che dice: Ger shenit geyer ve'eved shenishtacher. Un ger che si è convertito è un servo che è stato liberato. Sappiamo che un servo non ebreo, quando lui diventa servo di un ebreo, lui deve accettare le mitzvot e farla milà, quando lui viene liberato diventa ebreo. Oggi non esiste più questa casistica, ma al tempo della Torah era così. Ebbene, il Talmud dice due frasi paralleli, due concetti paralleli. Un ger che è diventato ebreo, Gershin et Geyer, è un servo che è stato liberato. E Rebbe chiede la domanda banale. Evvec Nishtacher, un servo che è stato liberato, è diventato ebreo. Ma un ger, Shinit Geyer, non bisognava dire ger Shinit Geyer, bisognava dire go Shinit Geyer. Così come un Eve diventa libero, diventa ebreo, anche un goi che si converte diventa ebreo. Perché diciamo ger Shinit Geyer e non goi Shinit Geyer? Non diciamo un gentile che si è convertito, diciamo un convertito che si è convertito. Il Rebbe spiega in tanti discorsi che un ger, ancora prima di convertirsi, è già un ger. Ha già un'anima ebraica, ha già una attrazione, ha già qualcosa dentro che lo porta a diventare ebreo. Proprio come Ruta Moavia, la bisnonna di David HaMelech, che lei, contro ogni logica, contro ogni interesse, decide di diventare ebrea. Lei era figlia di principi, di personaggi illustri e molto importanti nel suo popolo. Lei si sposa con uno dei due figli di Naomi. Suo marito, che era ebreo, viene a mancare. E quando viene a mancare Chilion, il marito di Ruth, Ruth rimane vedova. Non ha più nessun legame con l'ebraismo, non ha nessun interesse. Lei è un popolo, lei è una cultura, ha una famiglia molto nobile, benestante, principi. Però lei decide di seguire sua suocera. Quando sua suocera torna in terra di Israele dopo la carestia, che loro erano scappati dalla terra santa per via della carestia che c'era lì, e Naomi rimane vedova, lei da suo marito, rimane, perde i suoi due figli, rimane con le sue due nuore, una è Orpah e una Ruth. Queste due vogliono seguire Naomi, non vogliono lasciare la suocera da sola. Naomi dice, no, per favore tornate indietro a casa vostra, cosa venite a fare con me, io non ho altri figli da darvi, che interesse avete venire con me, lasciate perdere. Orpah decide di tornare indietro, Ruth insiste e dice, io non ti lascerò. E qui Naomi insiste, dice, no, cosa stai facendo? Vai a casa tua, non fare questo sbaglio, torna al tuo popolo, al tuo Dio, alla tua religione, alla tua fede. Così dice il verso 15. Risponde Ruth nel verso 16, Vatomer Ruth, e disse Ruth, Altiv Geibi, non insistere con me, di lasciarti. Leosvech, lashuv ma'acharaich, io non ti lascerò. Non insistere. Chi lascerte lechi e lech, dove tu andrai io andrò. Dove tu dormirai io dormirò. Il tuo popolo è il mio popolo, il tuo Dio è il mio Dio. Dove tu morirai io morirò e io verrò sepolta lì. Dove tu sarai sepolta. Così Shem farà, così Hashem aggiungerà. Solo la morte dividerà tra di noi. Vi ho letto il verso 16 e il verso 17. Sembrano banali questi due versi, ma in realtà racchiudono le basi della conversione. La prima cosa che dice Ruth a Naomi, sua suocera, cara Naomi, dove tu andrai, io andrò. Cosa voleva dire Ruth con questo? Dice il Talmud, quando un ger viene a convertirsi, bisogna insegnargli le regole principali e bisogna insegnargli le punizioni principali, in modo tale che se lui vuole cambiare idea, ha il tempo di farlo. Una persona fuma una sigaretta di Shabbat, quando lui non è ebreo, non succede niente. Fa il ghiur, un minuto dopo che ha fatto il ghiur, se fuma una sigaretta di Shabbat, colpevole di morte. Infatti io dico sempre, chi vuole diventare ebreo deve essere veramente pazzo, perché ci sono solo doveri, impegni, responsabilità e difficoltà, come se non bastassero difficoltà nella vita. Bisogna essere pazzo, ma pazzo per Dio. E ci sono purtroppo sempre più pazzi. E qui dice Ruth così a sua suocera, dove tu andrai io andrò. Con queste parole Ruth allude al fatto che di Shabbat non si può uscire fuori dal Tchum, fuori dal recinto della città. È vero che di Shabbat non si può andare in macchina, ma si può camminare. Ma anche camminare ha delle restrizioni di Shabbat. Non puoi camminare fuori dal recinto della città più di 2000 amot, ovvero un chilometro. Cosa si chiama il tchum, il limite di Shabbat? Poi se uno vuole andare a una città vicina alla sua, che è lontana, che dista 2 chilometri dalla sua città, allora c'è un sistema che Chachamim hanno detto che uno può acquisire lo Shabbat fuori dalla città in un luogo dove lui mette del mangiare. O che lui è presente in quel posto quando entra Shabbat, o che lui pensa di essere presente, di prendere Shabbat in quel posto lì. Allora lui da quel posto lì dove lui ha messo del mangiare, lui può andare 2000 moto in tutte le direzioni. Comunque si chiama questo argomento il Ruf Tchumin, e c'è il divieto dei Tchumin, che oltre a quello di andare in macchina, in moto, in qualsiasi mezzo vietato di Shabbat, anche a piedi, che è permesso, comunque c'è un limite. E qui Ruth dice a sua suocera: dove tu andrai, io andrò. Io sono disposta ad accettare i divieti, i limiti della Torah, che non si può uscire fuori dalla città più di 2000 mot. Poi continua e dice Ruth: dove tu dormirai, io dormirò. Ovvero, io sono ben conscia che ci sono dei limiti, delle restrizioni, che una donna non può dormire in una casa dove c'è un uomo, se loro sono da soli, perché c'è problemi di Yehud, e ci sono tutta una serie di regole di Yehud che bisogna fare molta attenzione. Ebbene, dice Ruth a Naomi, dove tu dormirai, in altre parole, nello stesso posto dove tu potrai dormire, potresti dormire, io anche dormirò, anche io accetto le leggi di Yehud. Vuol dire che Ruth è andata molto lontano, è partita con le leggi che non sono neanche la pena di morte, perché il divieto di Yehud è un divieto della Torah, dei Chachamim, in parte della Torah, ma comunque è un divieto che neanche da frustare. Il divieto dei Tchumin di Shabbat, quello di andare fuori dalla città di Shabbat, non è un divieto che è punibile con la pena di morte, è un divieto di Shabbat, ma non è così grave. Ovvero Ruth inizia con i precetti più leggeri, dimostra Ruth che lei non è disposta solamente a accettare che Dio è unico, idolatria, no, anche Tchumin, anche i dettagli, anche Yehud, qualsiasi cosa, per cui lei accetta tutte le mitzvot. Poi continua il verso 16 che abbiamo citato prima: il tuo popolo è il mio popolo, il tuo Dio è il mio Dio. E qui Ruth sta già parlando di qualcosa di molto più tosto. Il tuo popolo, so che è diviso dagli altri popoli, 613 mitzvot, precetti, per cui il tuo popolo, i tuoi precetti, sono i miei. Vuol dire accetto tutte le mitzvot. Ma se lei accetta già tutte le mitzvot, perché dare come esempio Tchumin, il divieto di andare fuori dalla città di Shabbat o il divieto di Yehud? Perché lei dà prima di tutto due esempi molto semplici, magari per qualcuno secondari, non così gravi, e lei inizia dalle cose proprio semplici e lontane per dire: io non faccio nessuna differenza, qualsiasi precetto della Torah, qualsiasi tradizione ebraica per me è legge. Poi va avanti con 613 mitzvot, il tuo popolo è il mio popolo. E poi qui passa a un altro livello, ancora più in alto: il tuo Dio è il mio Dio. Ovvero, qui dice Ruth, io capisco che la base della fede ebraica dice che c'è un solo Dio, non c'è nessun'altra forma di divinità staccata da Dio, affiancata a Dio, in qualsiasi maniera, Hashem Echad totalmente. Per cui il tuo Dio, che è unico, Hashem Echad, è il mio Dio. E qui stiamo percorrendo esattamente le fasi della conversione. Prima di tutto viene chiesto a uno che vuole convertirsi se lui conosce, se lui osserva le mitzvot basilari. Semplici, magari secondari, anche se tutte le mitzvot sono uguali. Poi gli si chiede se lui osserva 613 precetti. Poi gli si parla di fede, che Dio è unico, che uno deve essere disposto a morire pur di non inchinarsi davanti a un idolo, pur di non negare l'unicità di Hashem. Anche se si crede in Hashem, a qualsiasi altra fede e credo in qualsiasi altra forma di divinità, è comunque idolatria. Il tuo Dio è il mio Dio, dice Ruth. Questo era il verso 16. Aggiunge il verso 17, dove tu morirai, io morirò. E qui Ruth già sta parlando delle punizioni. Sono ben conscia, dice Ruth, che ci sono quattro pene di morte. E come tu morirai, io morirò. Ovvero le stesse pene di morte che tu sei obbligata di rispettare e di non trasgredire quei precetti, anch'io sono così, anch'io accetto, anch'io morirò così se io peccherò in quei precetti, se io trasgredirò Shabbat, ovviamente davanti ai testimoni e tutto quanto. Non solo questo, dice il Talmud Sanhedrin che c'erano diversi cimiteri. Quando uno veniva ucciso con la pena di morte, lui doveva essere seppellito in un cimitero speciale per quelli che erano stati puniti con la pena di morte. Non è giusto che uno che ha peccato con la pena di morte venga seppellito vicino a quelli che sono morti in maniera normale, non perché hanno peccato. C'era un cimitero apposta. Aggiunge Talmud ancora di più, che c'erano, per ogni pena di morte diversa, c'era un altro cimitero. Perché le quattro pene di morte sono ben diverse. Hanno una scala di gradualità. Uno che viene lapidato è peggiore di uno che viene bruciato. Uno che viene bruciato è più grave di uno che viene decapitato. E uno che viene decapitato è più grave di uno che viene impiccato. Le quattro pene di morte sono quattro tipi di morte diverse, uno più grave dell'altra, oppure dall'alto verso basso, una più severa dell'altra, una più grave, poi c'è meno grave, meno grave ancora. Lapidare era una pena pesante, più sofferente, per cui viene utilizzata solamente nei casi, nei peccati molto molto gravi. Hashem che decide, nella Torah è scritto, quando uno uccide qualcuno viene ucciso con Sekilah, con lapidazione, perché lapidazione vuol dire prendere qualcuno, buttarlo dal tetto, lui cadeva giù, non moriva subito, poi venivano buttati i sassi su di lui, poi qua, poi là, poi era una pena dolorosa, molto dolorosa, la peggiore di tutte, non era così immediata. E questa pena è riservata solamente ai casi e ai peccati più gravi. E uno che veniva ucciso con Sekilah non veniva sepolto nel posto dove uno era ucciso con Srefa, bruciato. Si dava del piombo bollente e uno lo ingoiava e bruciava sul posto. Questo è Srefa. Tutti i peccati di adulterio sono Sekilah, ad esempio. Solamente la figlia di un Kohen, dice la Torah che lei non viene uccisa con Sekilah, ma viene uccisa con Srefa, bruciata. C'è una ragione per ogni cosa. Quello che a noi interessa in questo momento è capire che ci sono quattro tipi di morte, ci sono quattro cimiteri, e queste quattro pene sono la lapidazione la peggiore, la più severa, fuoco, bruciare meno severa, decapitare meno ancora e impiccare ancora meno. Per cui non solo le persone punite con la pena di morte non venivano seppellite con gli altri, ma ogni gruppo di queste pene venivano seppelliti nel loro cimitero. C'era il cimitero dei decapitati, il cimitero degli impiccati e così via. E dice Ruth a sua suocera Naomi, dove tu morirai, come tu morirai, io così morirò, la stessa pena. E lì verrò sepolta. Cosa vuol dire lì verrò sepolta? Dove tu verrai seppellita? Perché se uno è punito con la pena di morte deve essere seppellito in quel cimitero, lì sarò seppellito anch'io. Per cui capiamo da questi due versi la prassi della conversione, come funziona. Ovviamente dopo che uno ha studiato per anni, ha praticato per almeno un anno o due, quando lui si presenta davanti a un bedin, davanti a tre maestri illustri per fare la conversione, La prima cosa, lui dovrà dimostrare di osservare e di conoscere i precetti meno impegnativi. Poi lui dimostrerà di applicare e di conoscere i precetti, quelli importanti, tutte le 613 mitzvot. Poi lui dovrà parlare della fede in Hashem, i 13 principi di fede, tutti i concetti di fede ebraica. Bisogna conoscere a memoria le cose che bisogna ricordare ogni giorno, la base della fede ebraica, quello che ci ha fatto Amalek, l'uscita dall'Egitto, sono concetti basilari della fede. Il Maimonide elenca 13 principi, poi ci sono i concetti da ricordare, c'è chi dice 6 concetti, c'è chi ne dice 10. Puoi capire la fede ebraica, cosa vuol dire morire per Hashem, sacrificarsi per Hashem, i 3 precetti per la quale uno deve essere disposto di morire per Hashem, idolatria, omicidio e adulterio. Uno deve essere disposto a morire pur di non trasgredire questi 3 precetti. E in alcuni casi, dice il Talmud, lo riporta anche Rambam, che uno deve essere disposto a morire per Hashem anche per altri casi. Se si trova in una situazione particolare. Come dice il Maimonide, se ci si trova in un periodo in cui i goyim hanno fatto un decreto molto severo di trasgredire lo Shabbat e loro vogliono che le persone non osservano lo Shabbat, allora se ci si trova in un momento di decreto e uno vuole, uno per dimostrare la fede in Hashem, uno deve essere delle volte disposto a morire anche per altri precetti oltre a questi 3. Questi 3 sempre, in qualsiasi momento. Invece altri precetti in base al momento può essere anche che uno debba essere disposto a sacrificare la sua vita. E questo è quel che le ha detto Ruta Naomi, il tuo popolo è il mio popolo, ovvero tutte le mitzvot, e poi il tuo Dio è il mio Dio. E poi ha concluso con le punizioni, perché questa è la conclusione del Ghiur, che lui è disposto a accettare tutte le punizioni che la Torah prescrive per ogni trasgressione, ogni peccato che uno fa, e lì sarò sepolta, Vesham e Kaver, e sono disposta non solo alle punizioni, ma anche a essere sepolta nel posto dove una persona che ha peccato deve essere sepolta. Solo la morte dividerà tra me e te, conclude Ruth. E questa è una persona che veramente è degna di entrare a far parte di Am Israel, è una persona che veramente accetta e abbraccia con sincerità e con onestà la fede ebraica. Per questa ragione è molto importante conoscere le punizioni per i vari peccati. Certo, conoscere tutte le punizioni, tutti i peccati è già una cosa, magari, però capire esattamente tutte le punizioni, tutti i peccati, capire, avere un'idea generale, questo è fondamentale, e lo impariamo proprio dal Ghiur che ha fatto Ruth, che lei ha accettato tutte le punizioni, che lei ha imparato tutte le punizioni. Ecco perché oggigiorno, quando uno si presenta davanti a un Beddin, dopo che lui ha accettato la fede ebraica, i precetti facili, alla conclusione di questo gli si dice: ma tu sai le punizioni, sai che è molto difficile essere ebreo, sai che gli ebrei sono maltrattati, c'è molto antisemitismo oggi nel mondo, se tu fai un peccato oggigiorno verrai punito, chi te lo fa fare? Puoi ancora pentirti? Mi ricordo questo, diversi casi di Ghiurim che io ho seguito, e ormai sono abituato a questa prassi, e quando ci si trova proprio nella fase finale del Ghiur, si chiede, si dice alla persona: guarda che puoi ancora tornare indietro, sei sicuro? Magari ci ripensi un attimo, e nessuno ti obbliga a convertirti, magari ti diamo qualche minuto, pensaci su, dai, non fare questo passo così impegnativo, rischi di perdere, di essere colpevole con la tua vita se fai un errore dopo, se trasgredisci lo Shabbat dopo che sei diventato ebreo. Se un ebreo, è nato con la camicia, cosa si può fare? Ha questa responsabilità, ma tu che non hai questo impegno, che te lo fa fare? E mi ricordo diverse persone, dopo che si sono preparate per anni, hanno studiato, praticate, che si sono trovate lì, davanti a questa domanda, e ha detto: non capisco la domanda, siamo qui per questo. Certo che non voglio pentirmi, non voglio tornare indietro. Però questo fa parte del processo, perché uno deve sapere che ci sono tante punizioni e uno deve essere disposto, deve essere di accettarle tutte le punizioni o di cambiare idea. nessuno lo obbliga, nessuno fa proselitismo, anzi, contrario di proselitismo. Allora, abbiamo parlato della pena di morte, delle quattro pene di morte. Ricordiamo anche quello che dice il Talmud Sanhedrin, che se un beddin uccideva una persona ogni 60-70 anni era un beddin sanguinoso, perché prima di uccidere qualcuno ce ne voleva veramente i testimoni, bisognava interrogarli, bisognava chiedergli tu dove hai visto la persona, era sotto l'albero di mela o sotto l'albero di pera, era vicino al tramonto, era mezzogiorno. Basta che si trova una incongruenza tra i due testimoni, viene annullata la testimonianza e la persona non può essere punita. Per cui ci voleva proprio che i due testimoni lo vedessero, lo ammonissero, gli dicessero guarda che se tu fai questo sarai punito con la tua vita, e poi venivano interrogati, venivano proprio smontate le testimonianze nei minimi dettagli. E ogni tanto poteva capitare, ma durava proprio, ce ne voleva molto molto finché si riusciva a portare a termine un processo con una pena di morte. Non come molti pensano, sì, nell'ebraismo la pena di morte è una banalità. Vi assicuro che oggi in America, negli stati dove il regime permette la pena di morte, che la Torah è d'accordo con la pena di morte, vi assicuro che questi stati uccidono molto più persone di quanto lo faceva il Sanedrio al tempo del santuario, quando c'era la pena di morte in atto, quando veniva applicata la punizione di pena di morte. Perché ci voleva proprio delle testimonianze, delle prove proprio sicurissime, intoccabili, inconfondibili. Facciamo un po' di esempi di pena di morte. Abbiamo spiegato che ci sono quattro categorie, abbiamo spiegato che queste categorie rappresentano dei livelli, e la Torah ha deciso chi viene punito, con quale pena di morte, in quale caso, quale punizione è gravissima per essere punita con la pena peggiore e quello meno grave con la pena minore. Così come una mitzvah, uccidere con la pena di morte colui che è colpevole di morte, così anche la mitzvah di dare le frustate alla persona che è colpevole di frustate. La Torah dice che se una persona ha trasgredito un precetto della Torah, che non è pena di morte e non è karet, deve ricevere 39 frustate, che è il massimo di frustate che una persona può sopportare. Ci sono delle persone che mangiano, che fanno più di una colpa. Ad esempio, uno mangia maiale e con il latte. Fa il divieto di carne e latte e maiale insieme, per dire un esempio. In questo caso lui dovrebbe ricevere le frustate per il maiale e per carne e latte. Per cui lui dovrebbe ricevere 39 più 39. Ma se una persona può al massimo sopportare 39 frustate e non di più, allora lui riceveva solamente le 39 frustate, le altre 39 non le prendeva perché non poteva sopportarle. Per cui il Beddin poteva eseguire la pena di morte, una delle quattro pene di morte, e le frustate. Poi c'è un altro tipo di punizione che può fare sempre eseguire il Beddin, che è Makat Mardut, ovvero una frustata. Se una persona trasgredisce un precetto dei Chachamim, dei maestri, non della Torah, riceveva una frustata che si chiama Makat Mardut, ovvero dire la frustata per essere ribellato a un precetto dei rabbini. Ad esempio una persona alza di Shabbat una penna, che è Mukze. Vengono i testimoni e dicono, guarda che è Mukze di Shabbat. Dice, cosa mi interessa Mukze? Chi l'ha detto? Dice, c'è scritto, i Chachamim hanno fatto una siepe, una protezione alla Torah, hanno detto di non alzare una penna per evitare di rischiare di scriverci con questa penna. E lui dice, ma a me non mi interessa quello che dicono i rabbini, io sono quello che dice la Torah. Questi qua, questi testimoni possono rimproverarlo e gli dicono, guarda che se tu continui a trasgredire, tu verrai, noi ti processiamo, ti portiamo al Bedin. E lui continua, viene processato, lui riceverà una sola frustata che si chiama Makat Mardut. Questo Makat Mardut, ovviamente ci vogliono testimoni che lo ammoniscono, che testimoniano, che sono kasher, tutto quanto. Comunque, anche per un precetto dei Chachamim si riceve una punizione. Per cui essenzialmente il Beddin esegue tre tipi di punizione, la pena di morte, le 39 frustate e il Makat Mardut, la frustata unica per un precetto di solito che hanno stabilito i Chachamim, un precetto di Rabbanan, come si chiama nel Talmud. Troviamo nel Talmud tutti i dettagli di come viene eseguita ognuna di queste pene, le frustate, uno deve stare col dorso scoperto, e poi deve inchinarsi, poi deve pentirsi, poi deve espiare il suo peccato, perché non è che Hashem vuole le frustate, Hashem vuole che uno si pente del proprio peccato. Oltre a queste tre punizioni che il Beddin può eseguire, c'è una punizione che non viene eseguita dal Beddin, che si chiama Karet. Il Karet, quando c'era il Bet HaMikdash, corrispondeva a una vita corta, a una morte prematura. Uno che aveva peccato con il Karet, aveva trasgredito un precetto di Karet, non superava i 50 o 60 anni. Ad esempio, uno che mangia Hametz di Pesach è Karet. Abbiamo detto che Kippur è Karet. Ad esempio, dice il Maimonide che ci sono 21 precetti che non vengono puniti con la pena di morte, ma con il Karet. Ad esempio, uno che ha un rapporto intimo con sua sorella, la sorella di suo padre, la sorella di sua madre, la sua cognata. Sua zia, una donna nidà, anche se sua moglie, se lei non è andata in mikve, questo è karet. Uno che mangia del sangue, uno che mangia chametz di Pesach, mangia di Kippur, uno che fa un'azione vietata di Kippur, uno che mangia un sacrificio che è rimasto fuori dal suo tempo, dopo il suo tempo, si chiama notar, uno che mangia un sacrificio che è pigul, che non era buono, valido, uno che è impuro che ha mangiato della carne di un sacrificio, uno che è impuro è entrato dentro il santuario, uno che sacrifica un'offerta per il santuario per Hashem fuori dal Bet HaMikdash, uno che crea ad esempio la composizione dell'incenso, uno che brucia l'incenso, uno che prepara l'incenso. Quando hanno trovato un po' di anni fa, sottoterra, nascosto in dei tesori, una polvere molto particolare, e pensavano che fossero stati lasciati lì dal tempo del santuario ed erano dei depositi per l'incenso del santuario, hanno mandato questa polvere in America per testarla, perché hanno avuto paura di provarla in Israele, perché se fosse stato l'incenso avrebbero fatto karet, trasgredito, perché la Torah dice che l'incenso può bruciarlo solo nel santuario. Infatti i laboratori americani, non ebrei ovviamente, hanno visto che innanzitutto quando hanno acceso questa polvere il fumo saliva dritto proprio come un righello, e questo è un segno che era l'incenso. Due, hanno trovato in questa polvere una composizione di 11 tipi di spezie, proprio come l'incenso che era fatto da 11 tipi. Per cui né si può comporre questa composizione né si può bruciare questa composizione. Hanno dovuto mandare in America per fare un test ed è risultato che era proprio l'incenso. Sappiamo che l'incenso ha la forza di scacciare qualsiasi spirito negativo, anche quell'angelo lì, l'angelo della morte, come aveva fatto Aaron, aveva preso l'incenso e l'aveva mandato via. E io mi ricordo che avevo una piccola boccetta di questo incenso che alcuni usavano prendere, non è una cosa che si può trovare, ma è stato trovato un quantitativo nascosto che probabilmente si presume che sia l'incenso. Poi c'è un altro tipo di morte che non è karet, ma si chiama mitab de shamaim, una morte dal cielo, che è molto simile a karet, ma non è proprio karet. In questa categoria ne troviamo altri 18 dei precetti. Ad esempio, un estraneo che mangia la halà, che deve mangiare solo il Kohen, mangia un estraneo che non è Kohen. Questa è una delle ragioni che la halà che facciamo oggi, quando facciamo l'impasto, che è superiore a 1666 grammi, bisogna togliere un pezzo di halà, bisogna bruciarlo. ma se la chalava data al Kohen, perché la si brucia? Perché non la diamo al Kohen? La ragione è perché oggigiorno è molto pericoloso dare da mangiare la chalà a un Kohen, essendo questo un precetto che la Torah dice che è una pena da morte dal cielo, mità vede shamai. E se uno non è sicuramente Kohen, perché con le generazioni, con l'esilio, ci sono stati molti scombussolamenti, molti disordini, forse uno per sbaglio non era successo qualche cosa, che lui non è Kohen, se lui mangia la chalà è pericoloso. Per questa ragione la chalà si brucia ma non la si dà un Kohen. E qui troviamo appunto tante regole legate molto al santuario che sono mitab de shamayim. E Rambam, nelle sue halachot, nel libro di Shoftim, che ci sono 14 libri di Rambam, c'è un libro che si chiama Shoftim, e dentro Shoftim ci sono diverse sezioni, c'è una sezione che si chiama Sanhedrin, dal capitolo 15, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, più o meno tutti questi capitoli, elenca tutti i precetti con le loro punizioni, con le loro categorie, quali sono le tasse. Le 39 frustate sono la maggioranza dei peccati. Qualora una persona commettesse, chas v'shalom, Dio non voglia, un'azione che è contraria a un divieto della Torah, un lotase, lui è colpevole delle 39 frustate. A parte quelli che abbiamo detto, che c'è la pena di morte, o c'è caretto, o c'è mitab minashamayim, questi si chiamano nel Talmud lav. Qualsiasi divieto è un lav. Cos'è un lav? È un, in aramaico lav vuol dire non. Qualsiasi cosa che l'autore ha detto non fare, una persona che trasgredisce riceverà le 39 frustate. Ci sono però alcune eccezioni. Ad esempio, un divieto che però è aggiustabile con un'azione. Dice l'autore, non puoi rubare. Se hai rubato devi restituire la furtiva. Perciò se una persona ha rubato, non viene dato punito con le 39 frustate, perché lui può aggiustare questo errore, questo danno, restituendo quello che lui ha rubato. E così ci sono diversi tipi di eccezione. Nel trattato di Makot, che sto proprio studiando, nel secondo capitolo, terzo capitolo, si parla delle eccezioni, dei casi che una persona non viene punito per un peccato che lui ha commesso. Non vengono date neanche le 39 frustate. Un altro esempio, dice il Talmud, se uno commette una trasgressione, un lotase, senza però fare un'azione, ad esempio, uno lascia del chametz, del cibo lievitato, in casa durante Pesach. Lui trasgredisce il precetto di non lasciare in casa tua, nella tua proprietà, qualsiasi cosa che è lievitata. Lui l'ha lasciata, ma lui non ha fatto un'azione. Lui fa una trasgressione in forma passiva, per cui anche se è un divieto, lui non viene punito con le 39 frustate. Ci vuole un lota a sé, un'azione che trasgredisce un precetto negativo, un lota a sé, che però viene accompagnato con un'azione, che uno fa qualcosa per commettere questo peccato. In questo caso lui viene frustato, riceve le 39 frustate. Per cui se una persona un giorno non mette tefillin, non viene punito con le 39 frustate, perché è una mitzvah a sé. Tutte le mitzvah a sé non hanno una punizione, uno deve pentirsi, ma non c'è una punizione. I lot a sé, abbiamo detto, quasi tutti vengono puniti con le frustate, a meno che c'è un'eccezione, come abbiamo appena detto adesso, un paio di esempi. Poi ci sono mitab de shamayim, poi c'è karet, morte dal cielo, karet dal cielo. E poi ci sono le quattro pene di morte. Abbiamo detto che c'è la Makat Mardut, che sempre il tribunale rabbinico può eseguire, ma per un precetto dei maestri. Questo per quanto riguarda un peccato volontario. Se uno commette un peccato involontario, invece, deve portare un sacrificio di espiazione. Oggi che non c'è il Bet HaMikdash non si può portare, ma si possono leggere dei brani relativi a questi sacrifici. E uno che legge la parasha di un sacrificio come se lui avesse portato questo sacrificio. Il Talmud racconta che c'era Rabbi Tarfon che diceva: è vero che i maestri hanno vietato di leggere durante Shabbat vicino a una candela, perché c'è il rischio che lui tocchi la candela se non brucia bene. Come ho messo nello studio, si usava l'olio per fare luce, e uno mentre sta studiando, se l'olio non brucia bene, rischia che lui tocca, e lui toccando, lui incrementa questo fuoco e fa un divieto proprio della Torah. Allora, andato in maestri, non si può studiare vicino a un lume particolare che viene usato con un olio particolare che non è il migliore. Betafon dice, io non ho paura e studierò anche vicino a questo lume, e dice il Talmud che lui ha studiato e ha toccato. E lui si è pentito fortemente di aver sbagliato, di non aver seguito l'insegnamento dei maestri, e lui ha detto, quando verrà costruito il Beit HaMikdash molto presto, io porterò un toro molto abbondante per espiare questo peccato. Tutti i peccati commessi in maniera involontaria richiedono un peccato di un sacrificio di espiazione, in alcuni casi anche per dei peccati volontari viene richiesto un sacrificio di espiazione diverso. Korban Chatat, di solito, Chatat vuol dire peccato, un sacrificio per un peccato. Ci sono dei casi in cui uno viene perdonato solamente con il sacrificio. Ad esempio, uno fa un giuramento falso, c'è proprio Hashem, un Korban che si chiama Hashem Shua per un giuramento falso. Ci sono dei casi in cui uno riceve più punizione per più peccati. Uno commette diversi peccati, lui, come se ogni tanto sentiamo l'Avdil nei tribunali, che dicono questa persona ha commesso così tanti reati che lui dovrebbe stare in prigione per 150 anni, ovviamente ci sarà meno perché non vivrà 150 anni, ma lui, le sue pene corrisponderebbero a 150 anni. Ci sono dei peccati in cui uno fa più di una trasgressione, lui, anche se viene punito solo per una, solo con 39 frustati, o se lui riesce a sopportare di più, non so, beh, vengano, quanto lui ne riesce a sopportare, ma comunque è importante che uno sappi, anche se lui non riceve tutte le punizioni che lui dovrebbe ricevere, che comunque lui dovrebbe ricevere, che lui comunque ha fatto 4, 5, 6 colpi in base a quello che lui ha fatto. Per cui se una persona omette di fare un'azione, una mitzvah positiva che avrebbe dovuto fare, anche se lui deve comunque pentirsi e fare teshuvah, comunque non riceve una punizione né da Hashem né dal Bedin, perché lui solamente non ha fatto un qualcosa che avrebbe dovuto fare. Non ha messo tzitzit, non ha messo tefillin. Ma se una persona invece indossa un abito che è lino e lana, se lui lo sa, se lui non lo sa, adesso non entriamo nei dettagli, lui non sa, non solo non ha fatto qualcosa che avrebbe dovuto fare, ma lui sta facendo un'azione contro gli Hashem. Allora dice la Torah, questo è diverso, non solo che devi pentirti, ma ti diamo 39 frustate. Se addirittura lui fa un'azione che mangia Chametz di Pesach, che è la cosa proprio in contrasto gravissimo con la festa, con la santità di Pesach, lui riceve Karet. E se lui commette una pena di morte, si inchina a casa di Shalom davanti a un idolo, lui è colpevole con la sua vita. Per cui in base alla gravità del peccato, la Torah ha dato una punizione più severa o meno severa. Poi ci sono dei peccati che abbiamo detto prima che racchiudono in sé più divieti, come ad esempio quello di mangiare i vermi, che nei mangiare i vermi la Torah dice più volte che non puoi mangiarli, per cui ci sono diverse volte che la Torah dice non puoi mangiare un verme, non mangiare un verme, non mangiare un verme, uno che lo mangia fa 4 peccati. Se mangia un verme che sta poi in cielo, ne fa 6 di peccati. Uno che è sull'acqua ne ha 5, ci sono diversi tipi di verme, diversi tipi di peccati, perché la Torah dice non puoi mangiare un verme, poi non puoi mangiare un verme dell'acqua, per cui c'è un divieto aggiuntivo. Uno dovrebbe ricevere 6 frustate se uno mangia un certo tipo di verme. Ecco perché bisogna molto fare attenzione con i vermi che ci sono dappertutto, nelle insalate in particolare, alcune insalate è molto importante, bisogna pulire, lavare foglia per foglia, anche il prezzemolo che non è una lattuga, non è un'insalata così grave, si sa che quella è una foglia delicata, anche la menta è una foglia delicata, bisogna controllare, lavare ben bene, acqua e sale, controllare, strofinare ogni foglia, guardarla una per una, la frutta che si mangia bisogna aprirla, bisogna guardare se dentro ci sono dei vermi, ci sono delle lezioni intere che ci sono solo sui vermi. Ma quello che non interessa è che mangiare un banale frutto potrebbe portare la trasgressione di 6 precetti, 6 ordini della Torah, 6 mitzvot della Torah. Ecco perché uno deve fare attenzione a quello che lui mangia, e se uno vede una fragola o qualsiasi frutto che è aperto da sopra e magari un verme è entrato dentro, per questo lui è aperto, sarà bene che lui tagli la testa, lo apri bene, guarda dentro e vede se c'è qualsiasi cosa, per evitare neanche da lontano di rischiare di fare diverse trasgressioni. Possiamo concludere questo studio con una riflessione interessante sul Cantico dei Cantici che il re Salomone, Shlomo HaMelech, ha composto, uno dei testi più importanti della Torah, che il Talmud chiama il Santo dei Santi. Tutta la Torah è Kadosh, ma il Cantico dei Cantici è il Kodesh Kodeshim, il Santo dei Santi. E troviamo nel Cantico dei Cantici esattamente 117 versi. E molti chiedono come mai proprio 117, non 118, 100. Sappiamo che tutto è calcolato, tutto ha un significato ben preciso. E come mai Shlomo HaMelech ha scelto proprio questo numero? Ho sentito di recente una spiegazione che è legata a quello che abbiamo detto fino adesso. Shlomo HaMelech era un grandissimo tzaddik, era una persona intelligentissima, era figlio di Davide HaMelech, però lui aveva commesso degli errori. Forse possiamo chiamarli errori per il suo livello. Aveva avuto troppe donne. 1000 donne, dice il Talmud. Aveva avuto troppi cavalli, e dice la Torah che il re non deve avere troppi cavalli perché poi dopo sarà troppo montato la testa, sarà orgoglioso. Aveva avuto troppo oro, e dice la Torah che se vezahavlo irvelo, non dovrà avere anche troppi tesori, troppo oro. Shlomo HaMelech ha avuto anche questo, troppi ori. Per cui lui aveva fatto 3 trasgressioni. Quando Shlomo HaMelech ha scritto il Shir HaShirim, il Cantico dei Cantici, lui ha fatto un brano per esprimere il suo pentimento, la sua espiazione per questi 3 peccati, e siccome ogni peccato richiederebbe 39 frustate, lui ha scritto Shir HaShirim, il Cantico dei Cantici, con 117 versi che rappresentano i suoi l'espiazione dei 3 peccati, ovvero 3 volte 39, che è 117. Vediamo qui la grandezza di Shlomo HaMelech, la precisione, la profondità, il pentimento. Ognuno deve ricordarsi, deve essere ben attento di qualsiasi azione che lui fa e di pentirsi e ricordarsi che Hashem è onnipresente e ogni azione viene segnata e c'è un rendiconto per ogni azione che noi facciamo. E dobbiamo pentirci in questo mondo per ogni peccato che abbiamo fatto, indipendentemente dalla punizione, noi dobbiamo pentirci per ogni peccato che abbiamo fatto, in modo di restituire a Hashem l'anima che lui ci ha data, pulita, così come noi l'abbiamo ricevuta pulita, le arriviamo a Hashem, pulita e kadosh. Speriamo che ognuno potrà fare attenzione a rendere santa e pulita la sua anima, e ridare a Hashem esattamente come ce l'ha data Hashem, pulita e kadosh. Amen.